Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
E allora ci siamo, partiamo con Penna e Calamai del lunedì con Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, buon pomeriggio. Oggi
ciao Luca,
io penso che oggi sia una puntata dove c'è, non so come ti metti, quindi ti lascio subito la parola perché non ti voglio portare via tempo. Quindi vai subito con le tue pagelle, con la tua pagella, perché abbiamo tantissimo, vai.
Sì, no, ma poi dedicherò uno spazio particolare ancora una volta alla vicenda arbitrale. Però prima fammi dare il primo voto, che è un voto d'affetto, di stima e di incoraggiamento, quindi un 7 pieno a Domenico Berardi, perché
sì, bravo.
Io credo che per noi che viviamo il calcio con un senso di grande famiglia, dentro la grande famiglia ci stanno i grandi campioni, ci stanno momenti di gioia e i momenti di delusione. Ecco, io credo che il grave infortunio al tendine di Berardi, che tra l'altro quasi certamente lo taglierà fuori in maniera definitiva dalla possibilità di partecipare all'Europeo, per me è motivo di grande dispiacere, perché questo giocatore è un grandissimo talento, produce spettacolo e poi personalmente ti devo dire, un giocatore che sceglie di vivere in una dimensione che non è la dimensione del grande calcio, perché alla fine anche stare bene in un posto vale come vincere qualcosa, me lo ha sempre reso particolarmente simpatico, non lo conosco bene ma simpatico, quindi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ti devo dire che da uno che purtroppo ha una certa età e che ha imparato sulla sua pelle che il calcio manda dei segnali che bisogna cogliere al volo, io dico al direttore Carnevali e a tutto il mondo Sassuolo, avvisa naviganti, perché l'infortunio di Berardi sommato alla classifica al momento mi sembra un campanello d'allarme gigantesco, ecco, veramente gigantesco. Quindi un grande in bocca al lupo a Berardi e vediamo quello che succede per quella che è ritenuta universalmente una delle favole del calcio italiano, giustamente, perché il mondo Sassuolo, anche dopo la scomparsa della famiglia Quincy, di patron Quincy, è stato un qualcosa al quale ci siamo abbeverati con grande piacere, perché rappresentava serietà, professionalità, competenza. Allora, facendo un paragone, ma che è un paragone, un collegamento che è un collegamento anche in chiave nazionale, ti dico che trovo estremamente importante il gol segnato da Raspadori, non perché sia stato particolarmente bello, ma perché è particolarmente importante, perché regala al Napoli una vittoria che lo riporta fuori da un momento di grande confusione, perché è il perfetto preludio anche a quella che sarà poi la sfida di ritorno al Barcellona, che sappiamo bene è un passaggio importantissimo per il presente e per il futuro del Napoli, perché qualificarsi vorrebbe dire accedere al mondiale, che vedrebbe che per il Napoli è fondamentale. Nel calcio tutte le cose sono importanti, poi però c'è qualcosa che è più importante, perché poi se Kvara torna ai suoi livelli, se Osimhen torna a segnare dei gol, è chiaro che il Napoli riassapora delle sensazioni che aveva smarrito. Per cui il Napoli di fatto, battendo la Juventus, ha virtualmente consegnato lo scudetto all'Inter, ma sta anche lanciando un campanello d'allarme, perché il Napoli, se dovesse ritornare a correre, ha le potenzialità per infilare una striscia di vittorie e quindi magari di riproporsi anche in chiave lotta Champions come una rivale temibile. Intanto sono sicuro che il mio amico Spalletti sarà stato contentissimo, da ex napoletano, senza nulla togliere alla Juve per carità, ma da ex napoletano, per la vittoria del Napoli, perché uno dei suoi ragazzi comunque ha segnato un gol decisivo. Da uno giovane a uno che sta per calarsi in un nuovo ruolo, do un 6 di attesa a Zlatan Ibrahimovic, che mi pare di aver capito le parole di Cardinale, che avrà il compito di ricostruire un Milan capace di vincere in Italia ma nel mondo, perché poi il senso di questa proprietà è proiettato nel mondo. È una sfida curiosa che seguiremo tutti con grande attenzione. Ricordatevi, non è automatico che chi è stato un grande campione in campo poi lo sia anche fuori dal campo, altrimenti Maradona sarebbe stato l'allenatore più forte del mondo. Non è vero, essere calciatori è un conto, essere allenatori e dirigenti è tutto un altro conto. probabilmente bisogna anche uccidere mentalmente quello che si è stati da calciatori, quindi avere la lucidità e l'umiltà di rimettersi in gioco, di imparare, di studiare. A parole sono tutti bravi, quindi le parole di Cardinale sono bellissime, ma non è facile migliorare questo Milan, non è facile decidere se andare avanti con Pioli e cambiare, se si cambia non è facile trovare un altro allenatore di un certo livello, soprattutto Ibra dovrebbe portarci il nuovo Ibra, e quindi questa è la grande speranza che immagino anima i tifosi del Milan, che hanno grande affetto per questo giocatore, ma poi lo vogliono vedere in giacca e cravatta. Caro Marco, riparliamo un minuto di arbitri,
sì, come sempre figurati. In
questo caso ti coinvolgo, no? Perché allora io comincio, sto perdendo un po' la bussola, ti confesso.
Tu? Momento, solo tu? No?
Sto perdendo un po' la bussola perché gli errori ora cominciano a essere tanti, ripetuti, in alcuni casi anche incomprensibili, no? Io vedo un mondo che si innervosisce perché un arbitro mascherato va in televisione, ma chi se ne frega se va in televisione, è soltanto un modo per fare un'altra moviola e probabilmente per guadagnarsi un ingaggio televisivo, ma il problema non dovrebbe essere l'arbitro mascherato, non dovrebbero essere dovrebbe essere la presa di coscienza di una squadra che non va, ragazzi, io ve lo dico, state attenti, tutto questo avviene in un campionato in cui almeno per il momento non c'è un testa a testa disperato, dove tutto viene esasperato, c'è un Inter che ha le mani sullo scudetto, c'è addirittura il sogno di una quinta squadra in Champions che rende ancora più larga quell'area, cioè ci sono anche delle condizioni in cui sinceramente non si avverte questa esasperazione. È sparito dallo scenario un allenatore che era divisivo sotto questo fronte come Mourinho, sostituito da un allenatore come De Rossi che grazie anche ai risultati tutto fa meno che preoccuparsi di altri, eppure sbagliano, commettono degli errori che non sono comprensibili. Io non so cosa sta succedendo a questa classe arbitrale, non so Marco te cosa ne pensi.
Ma guarda, a prescindere che poi ognuno può avere la sua opinione, così rispondiamo pure a qualche amico che ci scrive, e quindi se qualcuno pensa male, io non posso cambiare la testa di chi ci vede della malafede, no? Io non ci vedo questo, ma ci vedo veramente una grossa, posso dire Luca, incompetenza, inadeguatezza.
È terribile, Marco, perché è la verità.
Non è, no, cioè, poi ripeto, ognuno di voi può leggere, e questo vale anche per gli opinionisti che intervengono, se qualcuno ci vede dalla malafede lo vuole dire o poi si assume la responsabilità di dire quello che pensa. Io continuo a dire, da sempre ho sempre avuto un approccio con gli arbitri di comprensione, di capire le scelte, di andare a prendere il regolamento, però qui siamo di fronte secondo me ad un livello molto basso, e aggiungo anche di protagonismo assoluto, Luca, perché vedi delle scene in campo che sono figlie proprio del fatto di voler essere protagonisti. E ti posso dire una cosa, che quando vai allo stadio a vedere una partita, e questo me lo faccio io come appunto, queste cose sono ancora più percepibili rispetto a quando la vedi davanti alla televisione. L'atteggiamento dell'arbitro è più lo percepisci maggiormente quando stai allo stadio, e percepisci che è un arbitro che vuole firmare la partita in qualche modo, vuole rendersi protagonista, vuole andare al di sopra dei calciatori, al di sopra della partita, e fa dei danni clamorosi, ma lo vedi da tante piccole cose. Quindi questo è per fare una piccola sottolineatura.
No, ma una grande sottolineatura che si somma al fatto che io in questo momento, se sai la stima che ho nei confronti di Rocky, che è veramente grande, grandissimo, ma Rocky va e dice, comunque fa sapere, di bello sospeso Messi, ma chi se ne frega?
No, ma poi scusami, lo sospende e poi, scusami Luca, lo sospende e poi di fronte agli episodi dice, no, ma il rigore ha fatto bene, no, dice, se non lo dava faceva bene, l'ha dato, ha fatto bene. Allora che lo sospendiamo a fare? Scusa.
Allora lo sospendiamo a fare? Tentativo di accontentare tutti, e non c'è la risposta a una domanda: come mai sono così modesti? Come mai? Ora sta per finire anche il percorso di Orsato. Chi abbiamo dopo Orsato? Perché qui hai la sensazione del vuoto, E allora perché? Perché non si è creato qualcosa? Che il problema c'è, è evidente, è clamorosamente evidente che si va sempre a peggiorare, è altrettanto clamorosamente evidente. Qual è la medicina, Marco? Io vorrei che Rocky ci spiegasse qual è la medicina, non che ci dicesse chi viene fermato. Non mi interessa chi viene fermato. Te, allenatore, mi devi dire come si fa a mandare in campo una squadra vera. Perché è questo il grande problema. Se l'errore nasce da un percorso di crescita che parte dai settori giovanili, dalle categorie inferiori, dichiariamolo. Mettiamolo in pugnario, andiamo però a capire dove non funziona questo meccanismo, perché ogni anno è peggio, ogni anno abbiamo una squadra più debole, più fragile, più insicura, incapace di utilizzare anche i vantaggi del VAR, che a sua volta è diventato un problema perché poi il VAR lo gestiscono gli uomini.
Sì, sì.
E gli uomini non sono all'altezza, non comanda la macchina, comandano gli uomini che gestiscono la macchina. Allora questo è veramente un problema, guardate, si sta creando una disaffezione, lo dico perché ho conosciuto quel mondo, è un mondo di brave persone, quindi credetemi, potete credermi o non credermi, non c'è malafede, non c'è, c'è modestia, che non voglio dire che è peggio, non c'è niente peggio della malafede, però comunque è veramente allarmante tutto questo, e vabbè, e questo, sperando...
Sì, ma io credo che sia, perdonami Luca, io penso una cosa, questa, diciamo così... inadeguatezza, questa diciamo carenza, io la riconduco, ma lo dico con grandissimo rispetto anche al signor Rocchi,
certo,
perché sentendolo parlare poi ieri, sentendolo parlare ieri, la capisce a un certo punto, dice vabbè, ma se anche lui ieri ha detto dobbiamo cercare di recuperare Di Bello, ma noi abbiamo fatto un pezzo, e ringrazio il nostro Lorenzo Beccarisi, di approfondimento su Di Bello degli ultimi 3 anni, un disastro clamoroso, e che ti vuoi recuperare? C'è poco da recuperare, c'è da dirgli grazie per quello che hai fatto e vai a casa, statene a casa. Però ripeto, io vedo anche lui quando spiega le cose arranca, cioè ieri ha dato delle spiegazioni, permettimi di dire Luca, l'ho guardato con grande curiosità ieri Open Bar, sono delle spiegazioni che quando finisce tu dici e quindi?
No,
chi
e
se le prende
nulla,
le responsabilità?
Non hai detto nulla.
E chi se le prende queste
allora,
responsabilità? Credo... Noi che dobbiamo raccontare o loro che dovrebbero spiegare? È questo che non va bene, cioè tu se mi dici se dava il rigore nessuno gli diceva niente, non l'ha dato nessuno gli dice niente, e allora va bene tutto, quindi va bene tutto, va bene
no,
così.
Perché?
Io
perché
prendo quell'episodio perché poi ce ne sono altri che bisognerebbe prendere in quella partita, ma scusa, ma anche in Torino-Fiorentina, perdonami, ma il secondo giallo?
No,
ma cosa fa?
Il secondo giallo è la mancanza della legge e della regola più importante di qualsiasi cosa della vita, il buon senso.
Esatto.
Il buon senso è la stella cometa di ogni decisione che deve prendere chi ha un potere di decidere in quel momento. Il buon senso. Ecco, e questo è uno degli arbitri giovani più promettenti, Marco! Questo è il campanello d'allarme. Allora, hai un nazionale che combina disastri, uno degli arbitri giovani che dimostra di non avere buon senso, dove andiamo? Allora, Open VAR è un'altra cosa sbagliata, perché è una recita, non si va a spiegare le cose, si va a cercare di tenere in piedi
le cose. Bravo, a tenere in piedi questo sistema, cioè si va lì e dice, no vabbè, guarda ragazzi, però lì poteva fischiare come non poteva fischiare. Cioè, alla fine c'è sempre cioè stai nel mezzo non puoi stare, o è sbagliato o è giusto.
E allora o questa
dai.
La fai per dire la verità o non la fai, non, è così, è sbagliato come l'arbitro che sbaglia e poi risbaglia per cercare di non far danni con quell'errore, perché Marchetti ha sbagliato in quella scelta e ha sbagliato la gestione del secondo tempo perché lui era nel caos, lui aveva capito che aveva esagerato, quindi ha sbagliato. Allora io l'ho scritto e lo ripeto, Gianluca Rocchi ha la competenza per dire: signori, qui non è che si è sbagliato questa squadra, qui è sbagliata la costruzione di un percorso che fa crescere un arbitro, bisogna cambiare le metodologie, le scelte, le classifiche, come si portano avanti gli arbitri, bisogna riportare tutti quelli più bravi. E io gli dico: fallo, io ti vedo bene a fare il presidente dell'AIA, perché mi devi ricostruire una classe arbitrale che si sta sbriciolando. Guarda, andato via Orsato, poveri noi.
No, ma c'è una tendenza, guarda, aggiungo due episodi che ho detto prima, non so se tu hai visto la partita ieri Napoli-Juventus, no? Il giallo dato a Vlahovic è una vergogna, perché poi gli dà la spiegazione al terzo fallo. Ma che vuol dire, scusa? Allora, siccome io capito per terzo, sono lo sfigato di turno, capito per terzo, faccio il fallo, che è un fallo normale, voglio dire, dai la punizione e la finisci lì. No, mi dai il giallo. Mi dai il giallo, perché io il terzo fallo, cioè capito per terzo a fare il fallo all'uomo che è stato bersagliato prima da altri due falli. Ma che roba è? Ma come si fa arbitra così? E non solo, Vlahovic salterà la prossima partita per un giallo stupido. Cioè, io veramente non si può arbitrare così. Hai visto Bremer? Bremer si prende un giallo perché protesta su un fallo che ha ricevuto. Va lì, gli dice qualcosa, giallo. E Di Bello va col giallo e rosso a Guendonzi lì. Ma ragazzi, ma queste sono robe ridicole, eh? Queste sono dimostrazioni di grande protagonismo. Cioè, tu mi devi dire, da quanti anni è che segui il calcio, Luca? Una vita, ok? Tu hai mai visto un arbitro col giallo e rosso in mano insieme?
Ma no!
Ma è da cartone animato quella cosa lì.
Arbitri così, devono...
Ah, ragazzi!
Però a furia di farli sparire ogni domenica, non resta più nessuno, hanno marco.
Sì, ma...
Più 10 da mandare a arbitrare, perché se te vai a riguardare, purtroppo, è trasversale. E poi c'è una ripetitività di errori in qualche caso, penso a Di Bello, ma è trasversale, perché sono modesti, perché manca la personalità, manca anche, ti ripeto, la capacità di vivere insieme al VAR, che dovrebbe essere, permettimi, uno dei capisaldi della nuova classe arbitrale, saper lavorare bene insieme al VAR, perché è un vantaggio, quindi io dovrei essere in grado di usarlo nel migliore dei modi, ma se non si va al cuore del problema e qualcuno se ne assume la responsabilità e spiega alla gente perché siamo in queste condizioni, e Gianluca Rocchi lo può fare di spiegare perché siamo in queste condizioni, andiamo sempre peggio, è una picchiata che non ha fine. Lo dico con grande amarezza, e poiché il tempo mi sempre vola, anche siamo con te, fammi poi celebrare il Bologna, ragazzi.
Vai.
Bologna è una roba incredibile, questo Zirkzee è un giocatore straordinario, ma è l'idea di questo del calcio. Vedi, il Bologna rischia di smentire anche il principio che non si può passare dal 12° posto alla Champions o dal 10°. Non è vero. Se fai un buon lavoro, se fai entusiasmo, c'hai tutte le figure che stanno rendendo al posto giusto, il Bologna sta smentendo il principio che un allenatore che ormai in uscita non ha più valore. Non è vero. Lo sanno tutti che Thiago Motta andrà via, eppure tutti stanno dando il 1000 per 1000. C'è una società sempre presente, c'è un direttore sportivo fantastico. Guarda, il ritorno del Bologna a un certo livello è un qualcosa di speciale, veramente di bellissimo. Mi piace da morire fammi chiudere anche con De Rossi, no? Perché io e Marco Piccari siamo sempre stati severi, non sul valore assoluto di Mourinho, penso di poter interpretare anche il pensiero di Marco, ma su quello che lui ci ha portato nell'ultimo periodo. Lui non ci ha portato niente di cui avevamo bisogno, non ci ha portato valore tecnico, non ci ha portato idee di calcio, ci ha portato il suo essere personaggio. E quindi noi di quel suo essere personaggio non ne sentivamo la necessità. È bastato mettere in panchina una persona normale. Ora, mi dicevano che a suo tempo iniziava dal primo minuto l'assalto all'arbitro, al quarto uomo, al guardarino. Ora la Roma gioca a calcio, ne vince tante, ora ci avrà un impegno anche molto delicato in Coppa, ma ne vince tante, le vince perché ha rimesso al centro il concetto del calcio. Ognuno dà il suo, cerca di farlo nel migliore dei modi, e sono contento che De Rossi sia un po' la chiave su tutto questo, perché lui non è ancora un grande allenatore, ma credimi, mi raccontano che lui ha tutte le qualità per diventare.
Ma a me piace tantissimo, Guarda, ti dico, è un piacere, secondo me, sentirlo anche parlare. Lo sta, te lo dico, De Rossi sta stracciando Mourinho sotto ogni punto di vista. Lo sta stracciando sotto ogni punto di vista. Di gioco, di duttilità tattica, di comprensione verso i giocatori, di comunicazione. Lo ha stracciato. Uno che c'ha, che appena 7 panchine in Serie A, ha stracciato un veterano delle panchine con un curriculum esagerato. Ripeto, lo ha stracciato.
E chiudo dicendo bravo anche a Vlahovic, perché ne ha sbagliate tante, è andato in televisione e ha detto che ha sbagliato. Allora io credo che, dice, ma è normale? No, non è normale. Ecco, devo dire che è stato forse il suo colpo più bello in una partita per lui molto negativa.
Bene, Luca, non so se abbiamo il tempo di un audio velocissimo e poi salutiamo Luca. Proprio
al volo.
Al volo, un audio proprio velocissimo, vai.
Marco, buongiorno, io vi seguo tutti i giorni, vi voglio bene tutti, però non lo so, a me sembra che il Napoli ieri non ha giocato proprio, oppure la Juve si è fatta 2 gol da sola, non lo so, io ho la statistica qua e le statistiche della partita di ieri sono a favore del Napoli comunque, tutti quanti. E non lo so, è stato sfortunato la Juve in varie occasioni, ma nel calcio è anche questo.
Vabbè, ma chi ha detto il contrario, però?
Il calcio è questo. La Juve avrebbe meritato di vincere,
esatto.
Ma il calcio è che se poi non fa gol, non butti quella cosa tonda dentro quella cosa rettangolare, poi dopo puoi perdere, e questo ti dà il segnale probabilmente che alla Juve mancava qualcosa per lottare per lo scudetto, ma questo noi l'abbiamo detto tante volte.
Va bene, ci fermiamo. Luca, grazie, ciao, grazie come sempre, grazie, buona settimana Luca.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
No, ma io devo capire una cosa, però veramente io comincio a pensare che molte volte non veniamo, le statistiche dicono 7 tiri del Napoli e 4 della Juventus, quindi tutto, siamo lì, no? Come tiri, e 3 tiri in più, facciamo che pesano. Altre statistiche, le occasioni create sono 3 per il Napoli e 5 per la Juventus, occasioni create. A me non mi sembra che stiamo dicendo che il Napoli ha vinto una partita, ho detto prima e lo ribadisco per i più sordi, facendo vedere dei principi di gioco che ha rispolverato Calzona. La Juventus ha fatto una buona partita, ha avuto delle occasioni che ha fallito e diciamo così che è stata sfortunata, imprecisa, quello che volete, ma non ho visto un dominio del Napoli e quindi la Juve ha avuto più occasioni nitide. È stata sfortunata e fortunata il Napoli. Non è un insulto a nessuno. Il problema è come viene capito da chi ci ascolta. Non è un insulto a nessuno. Ieri il risultato, a mio giudizio, è bugiardo. Ma questo non vuol dire che il Napoli ha rubato la partita. È bugiardo per quello che si è visto sul campo. Tutto qua. Poi se uno la vuole prendere come offesa, prendetela come offesa. Break.